Allora, Matteo, iniziamo dalla finanziaria italiana che deve essere presentata entro la mezzanotte, ora italiana, a Bruxelles, praticamente fra meno di 45 minuti, questo è il termine massimo, teoricamente. Ci sono già polemiche riassunte da una frase che proviene da fonti europee. I numeri non sono quelli degli accordi presi tra Commissione e Italia a suo tempo. Insomma, prima di iniziare una vera e propria battaglia, per adesso il punto chiave sarebbe vedere i numeri e che cosa c'è dietro. Prima di commentare, ascoltiamo le parole di Matteo Renzi.
I denari che stiamo mettendo sono la dimostrazione più forte che c'è un disegno organico, sono soldi investiti sulla visione strategica dell'Italia.
Queste le parole di Matteo Renzi che parla di un disegno organico. Allora, quale sarebbe?
Sì, si parla un po' di manovra finanziaria elettorale sui giornali, perché Renzi dà un po' a tutti, con anche il rischio di scontentare un po' tutti. Renzi prevede dei tagli alle tasse alle imprese, in particolare l'IRES, che passerebbe dal 27,5 al 24%, e boccia di Confindustria, si è espresso in maniera positiva. Renzi prevede 1,9 miliardi alle pensioni più basse e una sorta di anticipo pensionistico a partire dai 63 anni e non dai 67. Ma i sindacati hanno detto che si aspettavano di più da parte di Renzi. Inoltre, Renzi prevede 500 milioni per la lotta alla povertà ed è importante soprattutto perché proprio ieri è uscito un rapporto Caritas sulla povertà con numeri drammatici, soprattutto al sud. Sembra che il 66% di coloro che si rivolgono ai centri Caritas sono italiani e non sono migranti come molti si aspettano. Quindi Renzi, diciamo, dà un po' di soldi anche per rispondere a questo: 1 miliardo per università e scuole, 1,9 miliardi per il rinnovo degli statali e assunzione alla polizia, insomma, e nessun taglio alla sanità. Ecco, è un altro punto molto importante discusso: la chiusura di Equitalia, che ha rubato, se vogliamo, degli argomenti alla destra. Infatti, da parte di Salvini, di Forza Italia, eccetera, non ci sono stati molti commenti rispetto a
Ecco, a
questo.
proposito di Equitalia, vista un po' come oppressore dell'italiano medio.
Assolutamente. Quindi è una manovra che vede un po', Renzi vede un po' tutte queste come opportunità per rivolgersi a diversi gruppi dell'elettorato in vista del referendum che sta arrivando, perché appunto c'è una volontà di Renzi di arrivare a tutti i costi ad approvare questa manovra prima del 4 dicembre, che sarebbe la data del referendum.
Tornando scusami, il Premier parla di disegno organico, appunto, ci raccontavi adesso cosa sta succedendo, ma tornando alle polemiche con l'Europa, perché Bruxelles ha mostrato diffidenza nei confronti del governo Renzi?
Eh sì, è interessante perché Renzi sta giocando una partita a scacchi, oppure a me ricorda forse un pochino di più una contrattazione al mercato dei tappeti, anche se la posta in gioco è molto più alta, perché Bruxelles aveva già concesso alcune flessibilità all'Italia. In particolare aveva concesso un rapporto deficit-PIL del 2,2%. E invece Renzi ha voluto, diciamo, strappare ancora un po' di più, presentando un rapporto deficit-PIL al 2,3%, quindi una flessibilità ancora maggiore di quella che già Bruxelles aveva concesso, e Renzi vuole giustificarla nel contesto del sisma in centro Italia e per l'emergenza migranti. Insomma, Renzi, ma anche Alfano, sono usciti tutti i rappresentanti nel governo in questi giorni sui media a dire: attenzione, l'Europa ci ha lasciati soli, ci stiamo sobbarcando il peso maggiore per l'accoglienza e la gestione dell'emergenza migranti, quindi Bruxelles ci deve dare più flessibilità nella gestione dei conti pubblici. Beh, certo che la manovra di Bruxelles, appunto, a Bruxelles è stata già comunicata ufficiosamente e ufficiosamente sono arrivate dei pareri negativi. Però, come hai detto tu, Carlo, ci saranno appunto una serie di procedure stabilite perché la manovra deve andare a Bruxelles ufficialmente entro la mezzanotte di oggi, starà al vaglio della Commissione europea, che darà entro i prossimi giorni, sembra entro il 1 novembre, una prima parere se la manovra è accettabile o meno, e poi nei dettagli sarà data una risposta entro il 30 novembre.
Scusami
Però
se ti interrompo, però quindi una prima valutazione sostanzialmente è questo 2,2, 2,2 o 2,1?
2,3.
2,3, meri numeri sostanzialmente, poi si andrà
Esatto.
nei dettagli.
Diranno se è accettabile. E mentre questo percorso in Commissione europea va avanti, ci sarà un percorso anche in Parlamento, perché Renzi ovviamente non vuole aspettare e vuole approvare la manovra prima del referendum. Quindi andrà in Parlamento entro sabato e entro la fine di novembre dovrebbe passare poi in Senato dopo essere approvata alla Camera. Quindi ci sono questi due procedimenti che si accavallano e Renzi sta giocando un po' la sua partita poker per cercare di approvarla prima del referendum.
Stiamo parlando ancora con Matteo Vergani, ricercatore della Deakin University di Melbourne. Noi torniamo a parlare di referendum a 3 settimane dal voto. Riforma illogica, accentratrice, secondo Massimo D'Alema, uno dei più accesi sostenitori del fronte del no. Allora, come sta procedendo in Italia il dibattito?
Sì, è interessante, ho visto ieri che Zagrebeschi ha lanciato un allarme dicendo attenzione, il voto del referendum potrebbe addirittura essere rinviato in primavera a causa dei ricorsi contro la formulazione dei quesiti. Quindi c'è questa novità che però non è stata discussa molto, quindi non si capisce se è un rischio reale.
Ricorsi perché i quesiti non sono formulati in modo chiaro?
Esattamente, perché secondo alcuni costituzionalisti sarebbero stati formulati in una maniera tendenzioso, comunque non lecita.
Poi giustamente siamo durante la settimana della lingua italiana, per cui già gli italianisti si staranno mettendo le mani nei capelli sulla grammatica e la sintassi del quesito.
Sì, spesso le formulazioni dei referendum sono abbastanza contorte, come sappiamo. Intanto le macchine elettorali per il sì e per il no, che tra parentesi un recente sondaggio di qualche giorno fa ha fatto vedere che sarebbero veramente un testa a testa, non è chiaro chi vincerebbe ad oggi. Il fronte del no è particolarmente eterogeneo e D'Alema si è candidato nei giorni scorsi a esserne il capofila, ma non solo, addirittura si è candidato a diventare presidente del Consiglio nel caso vincesse il no e cadesse il governo Renzi, quindi tornare appunto come gli era già successo a essere, diciamo, il capofila di un governo tecnico di scopo. A sostenere D'Alema si sono schierati da Gianfranco Fini a Cirino Pomicino a molti altri, quindi un po' bipartisan questo schieramento. Altri invece si sono presentati a un incontro per il no promosso da D'Alema e dalla sua fondazione Italiani Europei, e tra questi c'erano Civati, Rodotà e anche altri appartenenti a Forza Italia. Quindi diciamo nel PD c'è appunto molto movimento. Inoltre si è delineata la composizione della commissione che aveva proposto Renzi per cambiare l'Italicum dopo il voto del referendum. Quindi Zanda, Rosato, Orfini e Cuperlo a rappresentare la minoranza del PD faranno parte di questa commissione, però come ha detto Bersani è una commissione che affronta il lavoro con scetticismo e cautela, perché in realtà a seconda del voto potrebbe cambiare il panorama, e non solo, anche a seconda di quello che dirà la Corte Costituzionale, che si esprimerà all'inizio dell'anno prossimo sui dettagli dell'Italicum. Quindi è una commissione che rischia di lavorare su qualcosa che poi verrà cambiato, quindi in realtà non c'è molta volontà di impegnarsi a fondo su questo.
Ricordiamo 4 dicembre, a questo punto forse la data del referendum. Matteo, noi concludiamo con le elezioni di domenica 9 ottobre. Infatti si sono svolte le elezioni dei consigli di Roma, Milano, Bologna, Torino e Napoli, le cosiddette città metropolitane. Facciamo un passo indietro. Dall'aprile del 2014 questo è il nuovo assetto politico italiano. È un assetto in cui teoricamente le province non esistono più, essendo state sostituite proprio da queste città metropolitane. Allora, che cosa sono, come si comportano queste entità e come sono andate le elezioni?
Sì, i consigli delle città metropolitane appunto sono enti che accorpano grosse aree urbane. Ad esempio a Roma ci sono 121 comuni accorpati con un totale di oltre 4 milioni di persone, a Milano 134 comuni con oltre 3 milioni di persone e via dicendo. Le competenze sono sostanzialmente quelle delle province, quindi lo sviluppo strategico del territorio, la gestione integrata di servizi, infrastrutture, comunicazione, autostrade, eccetera. Quindi, insomma, niente di troppo diverso dalle province. La differenza, però, è quella che non sono enti votati direttamente dai cittadini, rappresentanti che andranno nel Consiglio, ma sono elezioni di secondo grado. Quindi a Roma, Milano, Torino, Napoli e Bologna ci sono andati al voto i sindaci e consiglieri comunali dei comuni che appartengono alle città metropolitane e hanno eletto 24 4 consiglieri a Roma, Milano e Napoli, che sono le più grosse, 18 nelle altre, e il sindaco spetta di diritto al sindaco del capoluogo. È interessante dal punto di vista politico ciò che è successo, perché ad esempio a Milano e a Bologna il PD ha avuto la maggioranza nel Consiglio metropolitano, perché ovviamente dipende dal colore anche dei comuni limitrofi alla città. Mentre invece a Torino, Napoli e Roma il sindaco non ha la maggioranza, quindi De Magistris, Raggi e Appendino, quindi entrambi i sindaci del Movimento 5 Stelle, dovranno per forza cercare alleanze con il centrodestra o con il centrosinistra. E questo è molto interessante, perché ovviamente questo fa tremare innanzitutto la base del Movimento 5 Stelle. Raggi e Appendino hanno assicurato che governeranno sui temi e troveranno voti in aula volta per volta su temi specifici, però in realtà il sistema delle alleanze che si creerà sarà interessante anche dal punto di vista politico, per vedere dove il Movimento 5 Stelle troverà più sponde, se con il centrodestra o con il centrosinistra.
Quindi i dipendenti delle ex province adesso fanno invece parte di questa nuova struttura?
Beh, questa struttura gestisce quello che adesso non so esattamente a chi fanno capo singole e specifiche istituzioni, ma queste strutture si gestiscono quelli che erano le competenze delle province in queste grosse città.